Capitolo 8. Era mattina. Appena schiarato giorno, Gerasim se ne andava e veniva un altro domestico, Piotr. Spegneva le candele, apriva la tenda e cominciava a rassettare la camera piano piano. Fosse mattino o sera, venerdì o domenica, tutto era sempre lo stesso, tutto era uniformemente lo stesso. Il fastidioso, tormentoso dolore non smetteva un momento. Non smetteva la coscienza disperata che la vita se ne andava, ma che pur sempre c'era. Si avvicinava continuamente quell'orrenda, odiata morte che era la sola realtà, e tuttavia durava sempre la stessa menzogna. Che significavano i giorni, le settimane, le ore? Comandate il tè? Costui ha bisogno della regolarità. La mattina i signori debbono prendere il tè, pensò Ivan Ilic, e disse solamente: no. Vi piacerebbe passare sul divano? Costui vuol mettere in ordine la camera e io gli sono d'impaccio. Io sono la sudiceria, il disordine, pensò egli, ma disse solamente: no, lasciami stare. Il domestico seguitò ad affaccendarsi. Ivan Ilic stese la mano. Piotr si avvicinò premuroso. Che cosa comandate? L'orologio. Piotr prese l'orologio che era lì sotto mano e glielo diede. Le 8:30. Di là non si sono ancora alzati? No, signore. Vasilij Ivanovich, era il figlio, è andato al ginnasio. Praskovia Fyodorovna ha ordinato di svegliarla se voi chiedete di lei. Comandate che si chiami? No, non occorre. Proverò a prendere il tè, pensò. Sì, il tè, portamelo. Piotr si avviò verso la porta. Ivan Ilic ebbe terrore di rimaner solo. Come fare a trattenerlo? Ah, sì, la medicina. Piotr, dammi la medicina. Chissà che non mi faccia bene. Prese il cucchiaio, bevve. No, non mi fa nulla. Son tutte sciocchezze, illusioni, disse, appena sentì in bocca quel noto sapore che gli dava sempre un senso di falsità, di disperazione. No, non posso crederci più. Ah, questo dolore cessasse almeno per un minuto. Perché soffro così? E si mise a gemere. Piotr tornò indietro. No, va, porta il tè. Piotr uscì. Ivan Ilic, restato solo, cominciò di nuovo a gemere. Non tanto per il dolore, benché fosse atroce, quanto per l'angoscia. Sempre lo stesso e lo stesso, tutti questi giorni e queste notti interminabili. Se il tempo passasse più presto. Ma che cosa deve venire più presto? La morte, il buio. No, no, tutto è meglio che la morte. Quando Piotr entrò col vassoio del tè, Ivan Ilic lo guardò a lungo, tutto sconvolto, senza capire chi fosse colui né che volesse. Piotr si turbò a quello sguardo, ma Ivan Ilic ritornò in sé. «Sì», disse. «Il tè. Va bene, posalo qui. Aiutami soltanto a lavarmi e dammi una camicia pulita». E Ivan Ilic cominciò a lavarsi. A più riprese si lavò le mani, il viso, si pulì i denti, si pettinò e si guardò allo specchio. E gli fece orrore. Specialmente gli fece orrore vedere che i capelli gli si appiccicavano lisci lisci sulla fronte pallida. Mentre si mutava la camicia, sapeva che avrebbe avuto sempre più orrore se avesse guardato il suo corpo, e non si guardò. Ma ecco, era finito. Infilò la veste da camera, si coprì col plaid e sedette sulla poltrona per prendere il tè. Per un momento si sentì rinfrescato, ma appena cominciò a bere il tè, ecco di nuovo quello stesso sapore, quello stesso dolore. Con uno sforzo finì di bere il tè e si sdraiò stendendo le gambe. Si sdraiò e mandò via Piotr. Sempre lo stesso. Ora appare un barlume di speranza, ora si spalanca un mare di disperazione. E sempre quel dolore, sempre quel dolore, sempre quella noia e sempre lo stesso. Solo, sente un'angoscia atroce. Vorrebbe chiamare qualcuno, ma già da prima sa che in presenza d'altri è anche peggio. Se almeno mi dessero di nuovo della morfina, dimenticherei. Lo dirò al medico che inventi qualche altra cosa. Così è impossibile. Impossibile durare. Così passò un'ora, ne passarono due. Ma si sente il campanello nell'anticamera. Sarà forse il dottore? Appunto, è il dottore, fresco, florido, grasso, allegro, con quell'espressione in viso che dice: «Sì, in voi c'è qualcosa che non va, ma noi metteremo tutto in ordine». Il dottore sa che questa espressione qui non giova, ma egli se l'è applicata al viso una volta per tutte e non la può togliere, come un uomo che dalla mattina si è messo l'abito da cerimonia ed esce con quello a fare le sue visite. Il dottore si fregò le mani con quella sua aria spavalda che doveva rassicurare il malato. «Sono un pezzo di ghiaccio, ma queste gelate sono sane. Lasciate che mi riscaldi», disse, come se non ci fosse da fare altro che aspettare un poco, tanto che lui si riscaldasse, e quando si fosse riscaldato tutto sarebbe andato bene. «Dunque, che c'è? Come si va?» Ivan Ilic sente che il medico vorrebbe dire: «Come va questo nostro malannuccio?» Ma come egli stesso capisce che non lo può dire, dice invece: «Come avete passato la notte?» Ivan Ilic guarda il dottore come se volesse dirgli: «Ma non ti vergognerai mai di mentire?» Il dottore non vuol capire quello sguardo. E Ivan Ilic dice: «Orribilmente, come sempre. Il dolore non passa, non cede. Ci fosse almeno qualcosa da darmi». «Già, voi altri malati siete sempre così. Ecco, mi pare d'avere le mani calde abbastanza e anche la difficoltosa Praskovia Fyodorovna non troverebbe nulla da ridire alla loro temperatura. Dunque vi saluto». E il dottore gli strinse la mano. E lasciando da parte la sua aria scherzosa, il dottore con aspetto serio si mette ad osservare il malato, il polso, la temperatura, e comincia la palpazione, l'auscultazione. Ivan Ilic sa di certo, senza alcun dubbio, che queste sono tutte sciocchezze e vuoti inganni. Ma quando il medico in ginocchio si china su di lui e mette l'orecchio ora più in su, ora più in giù, e col viso grave fa su di lui diverse evoluzioni ginnastiche, Ivan Ilic si lascia prendere come si lasciava prendere dalle arringhe degli avvocati, quando egli già sapeva benissimo che essi mentivano e perché mentivano. Il dottore, stando in ginocchio sul divano, palpava ancora qualche cosa, quando si udì sulla porta il fruscio del vestito di seta di Praskovia Fyodorovna e si intesero i suoi rimproveri a Piotr perché non le aveva annunziato l'arrivo del medico. Essa entra, bacia il marito e subito si mette a spiegare che era levata già da un pezzo e soltanto per un malinteso non si è trovata lì all'arrivo del medico. Ivan Ilic la guarda, l'esamina da capo a piedi e con rimprovero osserva la sua bianchezza, il candore delle mani grassocce, il collo, la lucentezza dei capelli e lo splendore degli occhi pieni di vita. Egli l'odia con tutte le forze dell'anima e il suo contatto lo fa soffrire per un parossismo di odio verso di lei. Il contegno di Praskovia Fiodorovna verso il marito e la malattia di lui è sempre lo stesso. Come il dottore si è fabbricato un contegno verso i malati del quale non può più disfarsi, così essa si è fabbricato anche un contegno verso di lui e gli dice sempre che non fa quel che dovrebbe, che la colpa è sua, e lo rimprovera affettuosamente e non può più smettere questo contegno verso di lui. Non vuol stare a sentire, non prende le medicine in tempo e più di tutto si sdraia in una posizione che di certo gli fa male, coi piedi in alto. E racconta come egli si fa tenere le gambe da Gerasim. Il dottore ha un sorriso di disprezzo benevolo. Che ci vogliamo fare? Questi malati si immaginano a volte certe sciocchezze, ma bisogna perdonarli. Quando l'esame fu terminato, il dottore guardò l'orologio e allora Praskovia Fiodorovna dichiarò al marito che, lo volesse o no, lei sarebbe andata quel giorno stesso a invitare un famoso medico che insieme con Mikhailo Danilovich, così si chiamava il medico curante, avrebbe fatto un nuovo esame e presa una decisione. «Non ti opporre, fammi il piacere, lo fo per me», disse ironicamente, dando a intendere che faceva tutto per lui, che non aveva il diritto di opporvisi. Egli tacque e aggrottò le sopracciglia. Sentiva che questa menzogna che lo circondava era così confusa e complicata che oramai sarebbe stato impossibile raccapezzarcisi dentro. Essa agiva sempre verso di lui per proprio interesse e diceva di fare per sé ciò che davvero faceva per sé, ma lo diceva in modo da far credere tutto il contrario. Difatti, alle 11:30 venne il celebre medico. Di nuovo le auscultazioni e i soliti discorsi in presenza sua, e poi, nell'altra stanza, le discussioni sul rene, sull'intestino cieco, e domande e risposte con un'aria così solenne che invece della vera questione di vita o di morte che oramai sola preoccupava Ivan Ilic, pareva si trattasse soltanto del rene e dell'intestino cieco che non funzionavano a dovere, ma che subito dopo Mikhailo Danilovic e la celebrità chiamata a consulto avrebbero rimessi a posto. Il famoso medico si congedò con aspetto serio, ma che non faceva pensare a un caso disperato. E alla timida domanda che, alzando verso di lui gli occhi lucenti di timore e di speranza insieme, gli rivolse Ivan Ilic, se cioè ci fosse possibilità di guarigione, egli rispose che non poteva garantire nulla, ma che la possibilità c'era. Lo sguardo di speranza col quale Ivan Ilic accompagnò il dottore era così compassionevole che, vedendolo, Praskovia Fiodorovna cominciò a piangere appena fu uscita dalla porta dello studio per dare l'onorario al celebre medico. Il sollievo prodotto dall'incoraggiamento del medico non durò a lungo. Sempre la stessa stanza, gli stessi quadri, le stesse tende, le stesse tappezzerie, le stesse boccette di medicinali e il suo corpo, malato, dolorante. E Ivan Ilic cominciò a gemere. Gli fecero una iniezione e si immerse nell'incoscienza. Quando si risvegliò, cominciava a far buio. Gli portarono il desinare. Con molto sforzo riuscì a prendere un brodo. E di nuovo tutto come sempre, e la notte che si avanzava. Dopo pranzo alle 7, Praskovia Fiodorovna entrò in camera sua, vestita da sera, col forte petto compresso dal busto e tracce di polvere sul viso. Fin dalla mattina gli aveva accennato che sarebbero andate al teatro. Era giunta Sara Bernard ed essi avevano un palco che egli aveva insistito per far prendere. Ora egli l'aveva dimenticato e vedendola così vestita se ne offuscò. Ma egli nascose la sua irritazione quando si ricordò di avere egli stesso insistito perché si procurassero un palco essendo questo un divertimento estetico e distruttivo per i ragazzi. Praskovya Fyodorovna entrò tutta soddisfatta di sé, ma con un vago senso di colpevolezza. Si sedette, si informò della sua salute, ma egli vide che lo faceva soltanto per dir qualcosa, ma non per desiderio di apprendere alcunché, sapendo benissimo che non c'era nulla di nuovo da apprendere. E cominciò a dire quel che le parve conveniente, che cioè non sarebbe a nessun costo andata a teatro, ma che il palco era preso e che non poteva lasciare la figlia andar sola con Petrichev, quel giudice fidanzato della figlia. Ma sarebbe stata tanto più contenta di rimanere con lui. Ma almeno, in sua assenza, egli seguisse le prescrizioni del medico. «Ah, Fyodor Petrovich, il fidanzato, ti vorrebbe vedere. Può entrare? E anche Lisa? Falli entrare». Entrò la figlia, vestita in gran lusso, col giovane corpo mezzo nudo, quel corpo per il quale lui soffriva tanto. E lei lo metteva in mostra, forte, sana, visibilmente innamorata, provando ribrezzo per la malattia, per la sofferenza, per la morte, che turbavano la sua felicità. Entrò anche Fyodor Petrovich in frac, coi capelli arricciati alla capule, con un lungo collo su cui si disegnavano le vene, stretto nel goletto bianco, con l'enorme sparato bianco della camicia e con le forti cosce strette nei calzoni neri attillati, con un solo guanto bianco infilato e il gibus in mano. Dietro di lui scivolò inavvertito lo studente di ginnasio, con la uniforme nuova, poveraccio, in guanti e con un gran cerchio nero sotto gli occhi, di cui Vanilich sapeva il significato. Il figlio era sempre per lui un oggetto di pietà e faceva pena davvero lo sguardo del ragazzo spaventato e sfuggevole. Oltre Gerasim, pareva a Vanilich che soltanto Vassia lo capisse e lo compatisse. Tutti sedettero e di nuovo si informarono della sua salute. Poi ci fu un silenzio. Lisa chiese alla madre se avesse preso il binocolo. Ci fu un battibecco fra madre e figlia a proposito del binocolo che non si trovava, e ne vennero parole acri. Fyodor Petrovich chiese a Vanilich se avesse mai sentito Sara Bernard. Vanilich non capiva da principio che cosa gli si chiedesse, ma poi disse «No, e voi l'avete già sentita?» «Sì, nell'Adrien Le Couvreur». Praskovya Fyodorovna disse che in quella parte era specialmente brava. La figlia replicò. Cominciò una discussione sull'eleganza e la verità della sua recitazione, quella discussione medesima che si faceva sempre a quel proposito. A metà del discorso, Fyodor Petrovich diede un'occhiata a Vanilich e tacque. Gli altri anche lo guardarono e tacquero. Vanilich aveva gli occhi lucenti, fissi avanti a sé, evidentemente indignato contro di loro. Bisognava far qualcosa per rimediare, ma era impossibile rimediare. Bisognava in qualche modo rompere quel silenzio. Nessuno si decideva e tutti vedevano con terrore che a un tratto quella menzogna di convenienza stava per essere distrutta e la verità sarebbe saltata fuori. Lisa fu la prima a decidersi. Avrebbe voluto nascondere ciò che tutti sentivano, ma invece si tradì. «Se andassimo? È ora», disse guardando il suo orologio, dono del padre, e volse un sorriso impercettibile ma significativo al giovane, sorriso intelligibile a lui soltanto, e si alzò con un fruscio del suo vestito. Tutti si alzarono, si congedarono e uscirono. Quando furono usciti, parve a Vanilich di sentirsi sollevato. Non c'era più la menzogna, se n'era andata con loro. Ma il dolore restava. Sempre lo stesso dolore, sempre lo stesso terrore. Sicché non c'era né maggior sofferenza né minore. Pure era sempre peggio. Di nuovo un minuto passava dietro un minuto, un'ora dietro a un'ora, sempre lo stesso, senza fine. Eppur la fine era là, tremenda, inevitabile. «Sì, mandatemi Gerasim», rispose egli alla domanda di Piotr.